Radio Incredibile. Accendi il PC. Accendi la tua giornata.
Brutto pomeriggio di marzo, però sicuramente recuperiamo con la piacevolezza dell'incontro. Oggi mi trovo dentro la Paradisi a Jesi e sono con Sandro Paradisi, che è il presidente della Paradisi, immagino.
Sì, buonasera.
Buonasera. Dunque, Paradisi, io l'ho voluta incontrare per farci raccontare un po' quello che è in Italia il mondo delle B Corp, poi spieghiamo cos'è bene il concetto di B Corporation. Ma intanto ci racconti un po' di questa azienda che nasce nella zona industriale di Jesi, la storia, cosa fa, qual è la sua storia all'interno dell'azienda.
Sì, a me piace dividere la nostra storia in due momenti, prima e dopo la crisi, come c'era prima e dopo Cristo, lo stesso la nostra storia. La parte prima della crisi riguarda essenzialmente la fondazione, quindi io eredito questa azienda da mio padre, che la fondò circa 60 anni fa.
Ok.
E quando mio padre iniziò l'attività era molto più facile fare impresa, e in quel periodo ne aveva più d'una. Poi alla fine
parliamo degli anni del boom economico.
Gli anni del boom economico, quindi era tutto più facile, bastava avere un po' di coraggio, firmare un po' di cambiali e si riusciva ad andare avanti, perché il lavoro c'era, ce n'era per tutti.
Avevamo Fabriano, che era chiamata la piccola Torino, c'era tutto il distretto della
Fabriano. Ieri si era chiamata la piccola Milano, un po' per la nebbia, un po' per l'industrializzazione. Sì, vabbè, l'industria jesina nasce alla fine del 1800 con la meccanizzazione dell'agricoltura, quindi sono tutti i vari costruttori di macchine agricole, e lì dietro a questa meccanizzazione inizia a muovere i primi passi anche mio padre, dapprima come dipendente dell'allora Sima, oggi Caterpillar, e poi a un certo punto l'attività, per ragioni sue, decise di abbandonare il posto come dipendente e di iniziare questa attività come imprenditore. E quindi iniziò a produrre componenti per queste macchine agricole, e contemporaneamente nella zona di Castelfidardo stava sviluppandosi lo strumento musicale, la fisarmonica,
sì,
che abbisognava di componenti torniti, ma di dimensione molto più piccole rispetto a quelle che erano abituati a prendere in considerazione. Provarono in quel settore e da lì è partita l'attività della torneria automatica. L'azienda si sviluppò dapprima a Jesi, poi si fuse insieme a un'altra azienda che si chiamava IMA, e insieme formarono la Meccanica Generale, che è un'azienda ancora esistente, che ha sede sia a Jesi che a San Paolo. Da una difficoltà che capitò l'azienda alla fine degli anni 70, nacque l'opportunità per la nostra famiglia di riprendere questo settore che faceva parte di Meccanica Generale, e da lì è iniziata l'attività della Paradisi. Poi sono arrivato io, che nel frattempo ero studente, e nell'85 insieme a mia sorella abbiamo fondato la Paradisi SRL, e da lì è proseguito il percorso, perché purtroppo mio padre pochi anni dopo è scomparso improvvisamente. Dall'85, ma diciamo da quando abbiamo iniziato l'attività da quando abbiamo lasciato Meccanica Generale, la curva è stata sempre in crescita, quindi siamo sempre cresciuti, aumentati come numero di macchine, numero di dipendenti, fino all'89.
Oggi
siamo 40. Fino all'89, quando c'è stato nel 99,
sì,
nel 2009
iniziava la crisi,
quindi siamo andati sempre in crescita fino alla fine del 2008. Nel 2008 abbiamo iniziato a cogliere i primi segnali di crisi, e lì c'è stato questo stop alla crescita, c'è stato un brusco crollo del 35%. Nel 2009 siamo rimasti chiusi dentro l'azienda con l'elmetto in testa per pararci dai colpi che arrivavano dai vari clienti, chi non pagava, chi chiudeva, chi aveva difficoltà.
Chi annullava ordini.
E a dicembre del 2009, mi ricordo ancora, passeggiavo dentro l'azienda ferma, non c'era nessuno perché erano tutti a casa, e da lì dovevamo prendere una decisione importante, cioè mollare il settore che è stato per noi di riferimento, l'elettrodomestico, che a quell'epoca corrispondeva all'80% del nostro fatturato, quindi per noi Fabriano rappresentava l'80%. Fabriano significa per noi tutte le aziende fabrianesi, piccole, medie, grandi, tutti i player del bianco. Erano tutti in difficoltà e dovevamo scappar via perché c'erano forti segnali di preoccupazione. E individuammo il settore dell'automobile e in particolar modo l'alimentazione a metano dell'automobile, che aveva una qualche attinenza a quello che facevamo, il metano nella cucina, il metano nell'automobile.
Certo.
C'era una certa similitudine. Per passare al settore automotive dovevamo ripartire da zero, perché avevamo bisogno di far fare formazione ai nostri dipendenti e l'azienda doveva certificarsi secondo uno schema dell'automobile che si chiama ISO TS 16949. Per ottenere questa certificazione abbiamo utilizzato tutto l'anno 2009, perché non avendo tanto lavoro da fare.
Quindi per voi il 2009 è stato l'anno zero, quello, come per dire, prima e dopo Cristo, prima e dopo il 2009.
Esattamente. Da lì abbiamo riconvertito anche parecchie persone. Non abbiamo fatto un'ora di cassa integrazione in quell'anno, perché abbiamo utilizzato tutte le ore per fare quello che non avevamo tempo di fare quando c'era lavoro. Quindi tanta pulizia, abbiamo iniziato a implementare alcune tecniche Lean che avevamo visto in occasione di viaggi in Giappone, formazione fatta su quelle tematiche. E quindi è stato un anno
di trasformazione.
E dal 1 gennaio 2010 siamo ripartiti con a formare una linea di torni. Noi abbiamo tre officine e in ogni officina ci sono diverse linee di tornitura e iniziamo questa nuova linea a gennaio del 2010 e l'abbiamo ultimata a luglio del 2014. Quindi questi anni sono stati anni di forti investimenti e quindi abbiamo dovuto anche recuperare tanti sprechi, recuperare quell'efficienza che in certi momenti, quando tutto va bene, non si guardano gli sprechi, neanche ci si accorge. E poi in quel momento di difficoltà, quando le banche avevano una certa difficoltà nel finanziare le aziende, abbiamo trovato i soldi dentro casa nostra, in particolar modo nel magazzino, e lì è stato fatto un'operazione veramente drastica. Abbiamo ridotto del 70% le scorte del magazzino, riuscendo in quel momento a fare degli accordi di fornitura con i nostri principali fornitori, dove non c'era più il lotto economico, cioè potevamo acquistare un chilo di materiale o 1.000 chili allo stesso prezzo. E questo ci ha permesso di eliminare proprio i magazzini. Non abbiamo più magazzino di prodotto finito. E pensare che prima della crisi, nel 2007, volevamo fare un ampliamento
del magazzino.
Per fare il magazzino. Per pensarci oggi, che pazzia sarebbe stata.
Si sente un po' un capitano coraggioso in tutto questo?
Capitani coraggiosi li lasciamo a Baglioni e Morandi, sì. Di coraggio sì, un po' di spregiudicatezza soprattutto negli investimenti fatti, perché abbiamo investito in questi 5 anni oltre il 20% del fatturato, che è una quota eccessiva secondo tutti quelli che fanno il controllo dei bilanci. Cioè, chi fa il controllo di gestione, cioè dei vari consulenti che arrivano che utilizziamo, insomma, per non fare passi falsi, in particolar modo in questi momenti difficili, ogni qualvolta dicevamo che c'era da fare un investimento per un determinato macchinario, volevano sapere il ritorno e quanto fatturato in più avremmo fatto con quel macchinario. La risposta molto spesso era quella che, fatturato in più, non eravamo sicuri di portarlo a casa. Il motivo per cui lo facevamo è perché senza quel macchinario non avremmo fatturato proprio, quindi dovevamo per forza farlo. E allora c'era un amico, oramai è diventato un amico, questo consulente che si metteva le mani sui capelli e dice: no, no, non ci vengo più in questa azienda, comprate troppi torni. E quindi un po' di spregiudicatezza c'è stata, sì, però alla fine ci ha premiato, perché in questi momenti siamo riusciti a portare a casa pacchetti di lavoro importanti, e senza quelle macchine non avremmo potuto proprio neanche prenderli in esame.
Bene, allora ci ascoltiamo Capitani Coraggiosi di Morandi e Baglioni e poi spieghiamo anche il perché.
Quelli che son cuccioli del mondo, che inseguono le nubi e cantano alla luna, che sotto la tempesta vanno fino in fondo e puntano il domani contro la sfortuna. Noi siamo quelli che son spiccioli di storia, piccoli grandi eroi di cui nessuno ha mai memoria. Che ricordo siamo noi. Siamo quelli che son brividi di cielo e quando si fanno ti accendono le stelle, sfidano la pioggia e fanno a pezzi il gelo, e per salvare un sogno rischiano la pelle. Noi siamo quelli che son lacrime di fonte e come un fiume poi raggiungeremo l'orizzonte, perché destino siamo noi. Che abbiamo il vento di una vita sulla faccia, in questo nostro breve tempo senza età, e il sole, il sale dell'amore sulle braccia, noi che siamo stati qua. Il cuore, capitani coraggiosi, noi siamo quelli che sono angeli di terra, che partono ogni giorno verso nuove onde, piantano la pace nelle strade in guerra, tirano su ponti per unire sponde. Noi siamo quelli che son padri, madri e figli, in cerca prima o poi di un'alba che ci meravigli, perché il futuro siamo noi. Che abbiamo il vento di una vita sulla faccia, in questo nostro breve tempo senza età, e il sole, il sale dell'amore sulle braccia, noi che siamo ancora qua. Tra il silenzio e il suono, tra il cammino e il volo, tra la testa e il cuore, capitani coraggiosi, che abbiamo il vento di una vita sulla faccia, in questo nostro breve tempo senza età, e il sole, il sale dell'amore sulle braccia, noi saremo sempre qua,
noi saremo sempre qua,
tra il bagliore del tuono,
tra l'oceano e il volo,
tra il silenzio e il suono,
già tirato fuori Morandi e Baglioni, perché il signor Paradisi mi raccontava che la settimana scorsa abbiamo condiviso lo stesso dramma, ovvero quello dell'eliminazione della Juve dalla Coppa Campioni, eliminazione purtroppo indimenticabile. E io ero in autostrada, invece Sandro Paradisi era al concerto con la moglie, al concerto a Pesaro, al palazzetto, e piuttosto che ascoltare Morandi e Baglioni era lì con il cellulare a guardare Twitter e vari commenti che arrivavano dagli amici.
Sì, in effetti quando avevo promesso a mia moglie di accompagnarla al concerto, non avevo guardato il calendario di Coppa, non pensavo che, siccome l'abbiamo comprato con parecchio anticipo il biglietto, e quindi a quel punto non potevo più tirarmi indietro, quindi ho dovuto tradire il gruppo d'ascolto dei miei amici con cui condividiamo questa passione per la Juventus, per accompagnare lei. Quindi da casa loro mi aggiornavano in tempo reale sulla situazione, io altrettanto guardavo i vari siti che parlavano, insomma, del match. E sinceramente la seconda parte del concerto non l'ho assolutamente seguita.
È stata una sofferenza inaudita.
45 minuti che non passavano proprio lunghissimi. Vale.
Allora, io l'ho contattata, ho chiesto questo incontro che lei ha gentilmente concesso, e sono molto felice di essere qui con lei, perché ho scoperto, grazie a lei e ai contenuti che poi condivide sui social network, le B Corporation, dette anche B Corp. Vuole spiegare, io poi mi sono un po' informato, visto, vuole spiegare al nostro pubblico cosa sono le B Corp, cosa fanno e per cosa si identificano e si distinguono dalle altre?
Allora, le B Corp nascono in America e una volta tanto l'Italia è stata la prima nazione in Europa che ha recepito, con l'ultima legge di stabilità che è stata approvata a dicembre, queste, le società, in Italia si chiamano società benefit.
La società benefit
corporation. Pertanto, nel caso nostro, noi siamo una SRL, potremmo diventare, se rispettiamo certi parametri, una società benefit responsabilità limitata, quindi cambia proprio l'acronimo e la registrazione alla Camera di Commercio, quindi è qualcosa di sostanziale, non solo di facciata. La società benefit rappresenta la terza via per le società. Noi conosciamo le società senza fine di lucro e le società che fanno utili, fanno lucro. La società benefit è una società che fa utili e decide di condividere una parte di questi utili con il territorio. E questo è un pensiero che ha accompagnato la nostra azienda da sempre, perché per definizione il lavoro che facciamo qui in Vallesina risultava un lavoro poco appetibile da parte dei giovani studenti. Dovevamo in qualche maniera farci un'immagine che ci facesse apprezzare dai ragazzi in cerca di occupazione. Oggi gli scenari son cambiati, ma quando c'era parecchio lavoro, gli studenti che uscivano dalle scuole andavano tutti quanti da chi faceva stampi, perché era un lavoro più gratificante. E quindi per essere attrattivi abbiamo in qualche maniera voluto aprirci al territorio, dichiarando quello che facendo un'analisi di quanto impattavamo sul territorio, quindi l'impatto in termini di consumi idrici, elettrici, in termini di inquinamento di atmosfera. E nel lontano 2000 ci siamo certificati secondo la certificazione ambientale ISO 14001, successivamente, tra l'altro nel 2009, perché per lo stesso
cambio di...
siccome nel 2009 ci mancava, dovevamo trovare qualcosa da fare, abbiamo aggiunto alla certificazione ambientale anche la EMAS, che in pratica è la stessa cosa, però secondo... Quando si vanno a partecipare a qualche bando, la EMAS viene la EMAS viene riconosciuto un punteggio superiore rispetto alla 14.000, ma sostanzialmente sono le stesse certificazioni. L'altra, quindi questo riguarda l'impatto dell'azienda verso l'esterno. Alla stessa maniera volevamo che all'interno della nostra azienda chi lavorava fosse tranquillo sotto l'aspetto della sicurezza, quindi oltre ai requisiti di legge che sono imposti dai regolamenti, volevamo andare oltre dandoci degli obiettivi di miglioramento volti a azzerare il rischio di infortuni. E quindi anche lì abbiamo ottenuto una certificazione che ancora è secondo un ordinamento inglese che si chiama OHSAS 18001, e tra l'altro siamo stati presi a riferimento dall'INAIL locale, hanno in pratica utilizzato il nostro manuale della sicurezza per farne una pubblicazione che poi hanno distribuito
come best practice, quindi.
Esatto, hanno distribuito qui nelle aziende. Cioè, tutto quanto questo era volto a trovare un rapporto con il territorio di collaborazione, perché soprattutto dopo la crisi non è sufficiente fare gli investimenti che abbiamo fatto, abbiamo la necessità di trovare un territorio favorevole, cioè qualcuno che ci metta del suo, quindi le persone che lavorano in azienda, la differenza insomma la facciamo con le persone che lavorano in azienda e anche con il territorio, con il comune, per il fatto che in qualche maniera, non dico venga agevolata, ma non venga penalizzata l'attività industriale. Un esempio sulla gestione dei rifiuti: noi ricicliamo tutto quello che produciamo, però continuiamo a pagare le tasse che ci vengono addebitate dal comune, mi sembra che si chiama TASI, insomma, ogni tanto cambia nome, insomma. Noi non è che non vogliamo pagare la tassa, per carità, sappiamo che questa tassa deve servire in qualche maniera ad aiutare il comune per finanziare la raccolta porta a porta, perché per quanto ci si sforzi la raccolta porta a porta insomma è onerosa e quindi ha bisogno di essere in qualche maniera sostenuta. Ci va bene, però sarebbe opportuno magari farla anche all'interno della zona industriale, altrimenti diventa un punto di scarico per tutti quei cittadini che non vogliono fare la differenziazione a casa. E poi il comune può, se entriamo in sintonia col comune, può essere più facile. Adesso si parla di certificazione unica ambientale, cioè tutti questi balzelli che le aziende in qualche maniera devono subire, il comune, se ha fiducia di quello che fa l'azienda, diventa anche più facile relazionarsi.
Faccio un passo indietro, quindi mi diceva che voi avete già un'attenzione al vostro impatto sul territorio, quindi impatto ambientale, occupazionale, sicurezza e anche poi di dare e avere con l'amministrazione comunale un equilibrio fra territorio, aziende e cittadini. Tutto questo poi è stato propedeutico, è stato un punto di partenza per la vostra volontà di voler diventare una B Corporation.
Io non penso che si possa dalla sera alla mattina diventare B Corp, a meno che uno non parte da zero, quindi fonda un'azienda
con quello
statuto. Per un'azienda metalmeccanica come la nostra il passaggio deve essere graduale. Però il fatto di avere a cuore il territorio noi ce l'abbiamo da tempo. Sono 11 anni che partecipiamo all'asilo interaziendale che sta alla Zipa. In pratica i nostri dipendenti possono utilizzare per i loro bambini il nido, quindi non è un asilo tra l'altro, è un nido, quindi per bambini molto piccoli. E noi paghiamo le spese il 70% delle spese per il bambino. Quindi questo non è che lo facciamo non perché ci piace essere benefattori, ma perché il dipendente rientra prima a lavorare. Un altro aspetto è quello che non abbiamo mai utilizzato gli interinali, non perché non crediamo in queste figure, ma perché vogliamo creare un rapporto più stretto con le persone che
lavorano per voi.
Che lavorano per noi. con l'interinale è un po' più mercificato, no? Lo scambio
più, più occasionale, chiamiamolo, insomma.
E quindi anche, che ne so, i legami che abbiamo con le associazioni no profit che stanno sul territorio, l'OICOS per l'assistenza domiciliare ai malati di tumore, scusa, lo IOM, l'OICOS per l'assistenza ai tossicodipendenti, alle famiglie dei tossicodipendenti. Cioè, con queste organizzazioni abbiamo da anni rapporti di collaborazione. Cioè, non è che lo facciamo per puro mecenatismo, ma lo facciamo perché siamo convinti che questo poi ritorni.
Certo.
Quindi io penso che l'attività industriale in genere non è fatta di mecenatismo, è fatta di investire in qualcosa, di credere in qualcosa. Pertanto questo che facciamo lo facciamo perché ci ritornerà, non nel breve ma
nel lungo periodo. Ritrovo in questo modo di pensare l'azienda e la sua responsabilità con e sul territorio un po' quello che era il pensiero di Adriano Di Vetti. Riconosce anche lei questa continuità di pensiero? Si ritrova un po' in quello che è il pensiero di Vettiano, oppure sono passati 60 anni, siamo in un'altra epoca?
No, io ricordo quando ero presidente degli industriali qui in Vallesina, organizzai uno spettacolo teatrale al comune dove venne la Luciana Curina, non mi ricordo, insomma una compagnia di Torino, e organizzammo questo spettacolo a teatro che fu un bel successo. E lì, insomma, durante lo spettacolo teatrale c'era la vita di veniva ripercorsa la vita di Adriano Olivetti. È ovvio che per chi pensa alle B Corp, quello che ha fatto Adriano Olivetti è stato un mentore per tutti quanti quelli che poi in questo periodo stanno cercando di attuare queste pratiche, buone pratiche verso il territorio.
Sì. Altre B Corp qui in zona Vallesina, provincia d'Ancona, che le sappia?
Ma
così le devo intervistare.
Ho letto di un'azienda di Chiesi, che è un'azienda che commercializza apparecchi defibrillatori. Ho provato a verificare in Camera di Commercio lo statuto per capire, cioè, perché anche per noi adesso modificare lo statuto richiede un attimo di capire come dobbiamo modificarlo, perché noi non siamo B Corp, stiamo cercando
di diventarlo.
Dunque c'è un questionario di autovalutazione che è scaricabile dal sito, insomma, delle B Corp, e si può utilizzare questo questionario per vedere a che livello ci si trova. Noi su una scala di 100 punti siamo arrivati a 66, l'ottimale sarebbe superare 70, quindi non stiamo molto lontani. Però ancora dobbiamo lavorare. Quando l'abbiamo fatto, il regolamento era in inglese, non era ancora stato recepito dall'Italia. Oggi c'è una pubblicazione in italiano, quindi è anche più facile, perché nel regolamento in inglese ci sono alcune parti che si fa un po' difficoltà a traslare in Italia. Che ne so, i rapporti con le organizzazioni sindacali sono diversi tra l'Italia e l'America o altre cose. Con questa pubblicazione, che sta diffondendo Nativa Lab, che è una delle aziende che erano ospiti al convegno che organizzammo un anno fa qui a Iesi, Nativa Lab, insomma, è lei che tira un po' le fila. E lei, Nativa Lab, è stata la prima azienda, però non è locale, sta a Roma. Avevo letto di questa, ma sembrerebbe che in Camera di Commercio ancora non sia stata fatta questa registrazione. Ho letto sul giornale, probabilmente è stata diffusa la notizia prima ancora che che fosse fatta la registrazione.
Benissimo, prima dell'intervista le ho chiesto una canzone che da proporre. Lei ci ha battiato La Cura, credo che poi La Cura sia totalmente in linea con quello che abbiamo detto, perché è un prendersi cura del territorio, è un prendersi cura delle persone che lo abitano.
Beh, sai, adesso non vorrei esagerare, però La Cura è un po' quello che ho cercato di fare nell'azienda. Cioè, io in qualche maniera non l'ho creata questa azienda, me la sono trovata bella e fatta, è un parolone, però l'aveva iniziata mio padre. Io me ne sono fatto carico insieme a mia sorella e in qualche maniera ho contribuito affinché questo ingranaggio che già era stato avviato da mio padre potesse continuare a muoversi in maniera
autonoma.
Positiva, autonoma, ecco. Quindi sì, la cura in questo senso me la ritrovo anche in azienda.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te.
Se ne abbattiato con forse il suo pezzo più famoso e più caro a noi tutti. Sandro Paradisi, presidente della Paradisi SRL, anzi un giorno sarà BSRL. Sandro, cosa fa dalle 7 di sera alle 8 del mattino e il sabato e domenica? Chi è Sandro Paradisi quando non fa il presidente d'azienda?
Il sabato lavoro.
Ah, lavora?
In pratica utilizzo il sabato per andare in bicicletta, quindi d'inverno mountain bike, d'estate bici da strada, e certe soluzioni o certe idee
vengono andando in bicicletta.
Vengono andando in bicicletta, perché soprattutto quando in salita, quando sei da solo, perché già in pianura devi stare dietro a qualcun altro, in salita sei da solo, per cui utilizzi quei momenti per pensare, per concentrarti. Quindi di solito replico poi anche la domenica.
Quindi lavora sette giorni su sette.
Sette giorni su sette, quindi due giorni lavoro il sabato e la domenica. Recentemente sono diventato erlista, è una passione che avevo da bambino.
Ah, che poi qui vicino c'è un grosso distributore.
Sì, sì, c'è un grosso concessionario che c'ha anche il suo, si chiama UG, che è una sorta di club all'interno del quale ci stanno tantissima gente e dall'apparenza i cosiddetti trucidi, no? Quelli che vanno con l'Erli hanno questa fame, tatuati, poi in realtà sono persone bravissime, gentilissime, con cui è piacevole condividere qualche passeggiata in moto nella domenica.
Quindi il weekend lo passa sulle due ruote più o meno col pedale, cioè più o meno sabato magari spinge sulle salite, la domenica invece si lascia andare.
Sì, dopo c'è il cane, insomma. Approfitto anche del fine settimana per portare fuori la cagnola, insomma, sto cercando di stare in famiglia. Prima ci stavo un po' di più perché le figlie ce l'avevo sempre a casa, adesso una sta a Torino che studia a Torino, l'altra è rimasta a Iesi, ma insomma a casa non è che ci stia tanto perché ovviamente c'è i suoi giri. Facciamo, che ne so, andiamo. Ogni tanto andiamo in giro con. Abbiamo l'Accademia della Tacchinella, no? Un altro sport che non t'ho raccontato. L'Accademia della Tacchinella è un'accademia nata tra un gruppo di amici imprenditori che ha come obiettivo il piacere di vita. Quindi ci ritroviamo una volta al mese, generalmente per visitare altri colleghi industriali e condividere le esperienze lavorative di ognuno.
Come nasce il nome Tacchinella?
Tacchinella nasce perché voleva essere goliardico, non voleva che nessuno ci prendesse troppo sul serio e nasce intorno a un piatto di cappelletti in prossimità del Natale. Eravamo a casa di uno dei componenti che poi in quell'occasione è diventato il presidente e la moglie aveva cucinato i cappelletti in brodo utilizzando la carne della tacchinella che gli era stata regalata insomma da una signora di campagna.
E quindi da lì è nata poi l'Accademia della
Tacchinella. L'Accademia della Tacchinella, che tra l'altro ha fatto anche delle iniziative abbastanza importanti sul territorio, non ultimo il restauro di un dipinto del Perugino, di una pala d'altare del Perugino che è durata 3 anni e che è attualmente visibile, conservata alla chiesa della Santa Maria delle Grazie a Senigallia. E per diversi mesi, per tutto il periodo estivo dell'estate scorsa, è stata al Palazzo del Duca in una mostra organizzata appositamente per questo recupero.
Quindi questo anche un po' rientra nel concetto di attenzione al territorio, anche questo, anche la Tacchinella poi rientra.
Sì, sì, ma infatti questi amici con cui condividiamo questi percorsi, bene o male, hanno tutti un rapporto positivo con il territorio e tutti quanti, non in questa zona, ma insomma in altre aree della provincia di Ancona, sono molto attivi sul territorio.
Senta, un'ultima domanda, così per i ragazzi, per i giovani, anche meno giovani, che stanno avviando un'attività imprenditoriale oppure che vogliono cimentarsi in quello che è l'attività del fare impresa, dia loro un buon motivo per tirar su una B Corp invece che un'azienda normale, in un contesto in cui già aprire un'azienda e fare impresa è burocraticamente e processualmente difficile, perché un giovane dovrebbe investire 50.000 euro della liquidazione del babbo in un'azienda che poi diventi una B Corp?
Quindi, siccome già è tanto difficile aprire un'azienda, quindi per aumentare la gratificazione di chi di chi decide di fare questo passo. Questa B Corp è funzionale. Cioè, fare questo lavoro è molto impegnativo, però specialmente se all'inizio, quando uno parte, non c'hai i soldi, le banche non ti finanziano, devi fare attenzione al costo del lavoro, non puoi permetterti niente, quindi trascorri in azienda tanto tempo e sacrifichi anche i migliori anni della gioventù, perché se quando uno inizia, se c'è da pagare i mutui, le preoccupazioni sono tante, per cui la voglia di divertirsi è poca. Se lo lasciamo così, se lo presentiamo così arido, il lavoro diventa
ancora più preoccupante, ancora più proprio stressante.
Se riusciamo a trovare all'interno di questa difficoltà un fine superiore, che non è soltanto quello di fare soldi o di pagare i debiti, ma è quello anche di fare qualcosa, di restituire qualcosa al nostro territorio, beh, penso che sia più facile svegliarsi al mattino per venire a lavorare.
Paradisi, noi la ringraziamo, è stato gentilissimo e ci ha dato anche un modo diverso e un modo bello di essere cittadino e di essere imprenditore. In bocca al lupo per tutto, in bocca al lupo per la certificazione B Corp, in bocca al lupo per l'Accademia della Tacchinella, anche solo per il nome, e ci facciamo entrambi in bocca al lupo per questo finale di stagione della Juventus.
Bocca al lupo, grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.